che il Signore sia ringraziato per il privilegio che possiamo essere di nuovo radunati, che sia ringraziato il Signore per gli inni, per la sua parola, per tutto ciò che Egli ci ha dato, che possiamo riportare a Lui quale frutto delle nostre labbra e lodare il suo nome, perché tutto ciò avviene affinché Egli sia glorificato, e chi è colui che lo glorifica? Coloro in cui Egli si è glorificato. E se Dio ha fatto grandi cose in noi, allora siamo coloro che lodano il suo nome e lo glorifico. Abbiamo già udito una parola meravigliosa, potremmo anche guardare, prendere e anche l'importanza e il significato per noi, che lo possiamo considerare e capire ciò che significa, perché tutto ciò che in Gesù Cristo, il Figlio Dio, ci è stato dato, deve accadere in tutti i figli e figlie di Dio. Egli era il nostro esempio in tutte le cose. E gli disse, il Figlio non fa nulla se non ciò che Egli vede dal Padre. Con ciò voleva dire, nella sua umanità non ha fatto la sua volontà, ma la volontà di Dio. Egli non venne per fare qualcosa di proprio, ma per fare la volontà di Dio. E negli Ebrei viene espresso, la tua, sono venuto per fare la tua volontà, o Dio, e mi hai dato un corpo. E ogni figlio di Dio, ogni figlia di Dio, tutti coloro che sono stati mandati da Dio, si sottomettono alla volontà di Dio affinché possa accadere. Accadere la volontà di Dio e poi accadere se non ci sottomettiamo alla volontà di Dio. Non può essere diverso. Parlare della volontà di Dio è una cosa, di fare la volontà di Dio è un'altra cosa. Il Signore non era venuto per parlare della volontà di Dio, Egli era venuto per fare la volontà di Dio. Non siamo qui per parlare della volontà di Dio, ma siamo qui per fare la volontà di Dio, riconoscerla e per farla. Questo è ciò che possiamo. Sicuramente noi tutti, tramite la predicazione di ieri sera che abbiamo considerato, una predicazione del fratello Branham e la continuazione della predicazione precedente, e sembra che il fratello Branham non l'ha lasciato, ha dato un nuovo tema e è rimasto al vecchio tema. Era la continuazione della vecchia predicazione. Prima che noi consideriamo questo, voglio brevemente entrare in questa parola che ci è stata letta, quale introduzione. Qui sta scritto, perché anche il Padre, qualcuno che giudica, ma ha affidato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Io vado più avanti, una parola più avanti, nello stesso capitolo, e io leggo versetto 41. Io non prendo gloria dagli uomini. Qualcuno dirà, sì, qui il nostro Signore ha detto, affinché tutti coloro onorano il figlio come onorano il padre. E poi egli disse: io non prendo la gloria degli uomini. Cosa questi due versetti devono dire a te e a me? Tutti coloro che vedono la sua umiltà non hanno bisogno di onorarlo, non quale uomo, ma quale Signore, quale Re, quale colui al quale appartiene l'onore. Come detto, possiamo veramente approfondire questa parola e dire: in verità, io vi dico, chi ode la mia parola e crede, ma crede, abbiamo già messo questo, molte persone credono a Dio, ma non credono a Dio, e questa è la distretta. In Giacomo sta scritto che perfino il diavolo crede e trema, ma non crede ciò che Dio ha detto. Questa è la grande distretta e la grande differenza. Se oggi vediamo i protestanti, i cattolici, possiamo dire: credete Dio? Ma se poi noi chiediamo: credete ciò che Dio ha detto? Credete la sua parola? Allora è diverso. Ma Dio ha una schiera sulla terra che crede a Lui e in Lui, cioè credono ciò che Egli ha detto. Poi arriviamo già al passo: chi crede in me, così come dice la Scrittura, del suo seno verranno acqua vivente. Alla predicazione che già ieri sera abbiamo iniziato con il tema il grido di distretta, potremmo dire molte cose, ma Dio in realtà deve farlo in te e in me, e vogliamo lasciare parlare la bocca che Dio ha usato per dire queste cose, perché Egli è stato anche in situazioni in cui non poteva più sapere cosa fare, e in quel tempo ha detto: negli ultimi 6 anni non sapevo più ciò che dovevo fare, ma io mi trovavo in una distretta. Noi tutti possiamo pensare che i servi di Dio prendono le risposte del Signore, ma non è così. Tutti coloro sono andati sulle vie difficili per capire anche gli altri. Io ho detto davanti al Signore che Egli possa aiutarci affinché sia liberato sulla terra ciò che deve essere liberato, slegato ciò che deve essere slegato. E se noi pensiamo a ciò, allora constateremo che le persone devono essere liberate e le potenze di Satana devono essere legate, e che Dio possa dare in ogni cosa la sua benedizione. E quanto il Signore stesso disse: il figlio non fa nulla se non ciò che egli vede fare il padre. Come deve essere con noi? Possiamo nel regno di Dio fare qualcosa di proprio? No, dobbiamo essere una parte di ciò che Dio fa. Tutto il resto è fatto in vano, e siamo soltanto di ostacolo per gli altri. Dunque dobbiamo noi stessi essere una parte dell'operato di Dio in questo tempo, una parte del ciò che Dio fa. Nella predicazione vorrei leggere alcune cose per mostrare in quale modo il Signore ha parlato. Io leggo tramite l'apertura dei sette suggelli negli ultimi giorni tutte le cose rimaste devono terminare nella sposa, nel corpo, e tutto ciò dovrà essere riassunto. Tutti coloro che prima hanno vissuto non potevano arrivare al compimento finché la Chiesa, la sposa, in questi ultimi giorni possa essere aggiunta. Insieme poi saremo presi in alto. Particolarmente questo tramite l'apertura dei sette suggelli in questi ultimi giorni, tutte le cose che non si sapevano dovevano essere riassunte nel corpo, nella sposa. Dio non fa nulla in vano. Dio ha bisogno di una chiesa in cui egli può fare l'opera sua. Dio aveva i profeti, poi veniva Cristo che era il riassunto di tutto ciò che i profeti avevano profetizzato, perché così sta scritto in Luca 16:16, la legge e i profeti erano fino a Giovanni, e da quel momento il re Dio viene predicato e viene preso con potenza. Ma voi sapete, un regno deve avere un re, e questo è il nostro Signore. Il nostro Signore è il re del suo regno, e noi siamo i suoi sudditi, noi tutti. E tutto ciò che era bene deve essere messo nel corpo. E il Signore, un corpo tu mi hai dato, ciò era il suo corpo terreno. Oggi noi, quale sposa del Signore, siamo il corpo di Gesù Cristo, perché così sta scritto in 1 Corinzi 12:12, che tramite un solo spirito siamo stati battezzati in un solo corpo. Il Signore ha bisogno di un corpo affinché quale spirito possa abitare in questo corpo, e tramite questo corpo egli vuole operare. In quel tempo, quanto era sulla terra invisibile, egli in questo corpo di carne ha fatto la volontà di Dio. Ora egli è in noi, vorrebbe essere in noi. Quale corpo, quale sposa, per fare la sua volontà tramite noi. Poi ci viene detto che il compimento della Chiesa, la sposa, prima in questi ultimi giorni può accadere, finché tutti coloro che devono venire siano aggiunti. Poi sta scritto: il segno di Gesù Cristo è lo Spirito Santo. Egli è in mezzo a noi. Ciò dobbiamo veramente apprezzarlo. Non possiamo abbastanza umiliarsi. Se noi prendiamo via il nostro scarpe e cadiamo sulle nostre ginocchia, non basta. La nostra vita deve dimostrarlo. Tramite, sicuramente, tramite che il frutto dello Spirito di Dio viene manifestato. Il frutto dello Spirito Santo è gioia, pace, amore e così via. Ora qui ci viene detto qualcosa di vecchio, ma è messo sul candelabro. Talvolta è necessario che le vecchie passi biblici vengono illuminati affinché possiamo vedere nella fede il loro significato, affinché ciò che è stato detto diventa realtà. La parola in Galati, noi tutti la conosciamo a memoria, ma ciò non basta. In ciò c'è il nostro problema. Noi conosciamo troppi passi biblici a memoria e non li abbiamo vissuti in noi. E questo è il tuo e il mio problema. E così, con un cuore sincero, dobbiamo venire davanti al cospetto di Dio e chiedergli di aiutarci affinché queste cose siano manifestate. E voi sapete esattamente quanto vogliamo un frutto. Prima dobbiamo piantare un albero. Non possiamo soltanto venire, oh, ora io voglio fare la raccolta. Dove è l'albero? Dove viene? Ma l'albero cresce e lì le frutti, e noi quali figli di Dio dobbiamo essere degli alberi piantati presso le rivi e che portiamo i frutti al tempo giusto. E se noi andiamo nel paradiso, possiamo leggere che il Signore aveva piantato un glorioso giardino e c'erano due alberi particolari, l'uno l'albero della vita. E se noi andiamo in Ezechiele 47, versetto 12, e Apocalisse 22, versetto 1 e 2, allora leggiamo dell'albero della vita che portava 12 volte all'anno i frutti. Ma il frutto è all'albero, senza albero non c'è frutta. Ci deve dunque essere in te qualcosa che deve essere piantato, che porta frutto. E così abbiamo la predicazione del fratello Branham di ieri sera. Non soltanto delle cose che noi riceviamo, ma che sono una parte della nostra vita spirituale per grazia. Il frutto deve essere manifestato, ma può essere manifestato dove c'è qualcosa di piantato. E io credo che Dio ha dato una semenza ricca e che la sua parola certamente è caduta su un terreno e che ha fatto qualcosa in noi di divino che porta frutto divino. In Galati 5 leggiamo le parole conosciute: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. E possiamo forse dire: sì, io non ho fatto quello, forse tu non hai fatto quello, ma 10 altri. E tutto viene detto nello stesso tempo. A ciò appartiene diverse cose e ogni cosa possibile. Poi sta scritto nel versetto seguente: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, fedeltà. Contro ciò non c'è legge. ma coloro che appartengono a Cristo hanno crocifisso la loro carne. Qui ci vengono detto i frutti della carne e il fratello Branham dice in questa predicazione non basta che noi togliamo le nostre scarpe e preghiamo. La nostra vita deve dimostrare tramite i frutti dello Spirito che vengono manifestati e i frutti dello Spirito e amore, pace e così via. Dunque, riassumiamo, ciò significa che tutto ciò che è divino deve essere presente. Se Dio ha preso dimora in noi, allora ci sarà pace, gioia e amore. Tutto ciò sarà presente che appartiene alla natura di Dio. Ma, come ho detto già, deve essere in noi, deve essere piantato in noi. Di natura abbiamo il vecchio uomo e il vecchio uomo ha anche le altre cose e sappiamo tutto ciò che vi appartiene, che abbiamo letto. Il nuovo uomo che è nato da Dio in giustizia e in santità avrà la nuova natura. Il vecchio porta il vecchio, il nuovo porta il nuovo. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. E il Signore disse, non vi meravigliate in merito che io vi ho detto, dovete nascere di nuovo. Paolo, egli lo dice qui, che la parola conosciuta in Efesini capitolo 4 e dice dal versetto 22 riguardo alla vecchia vita che voi vi spogliate del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici a essere invece rinnovato nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Non soltanto che noi lo diciamo, ma ciò deve essere accaduto. E anche una generazione di questo mondo vi è la semenza e anche una generazione spirituale, la semenza della parola di Dio vi appartiene. Non parlare, ma la semenza della parola di Dio l'accettiamo, la piantiamo nel tuo e nel mio cuore affinché il nuovo possa venire fuori. Poi il fratello Branham dice, perché stamattina e poi preparazione, dunque si tratta della preparazione, poi dice, io spero che lo capite ovunque, io spero che i nastri saranno buoni affinché possano essere mandate ovunque. Io credo che le predicazioni sono determinate da Dio con il compito diretto come l'apertura dei sette suggelli. Questo è una cosa meravigliosa. E dice, io credo che la predicazione è assolutamente da Dio con compito diritto come l'apertura dei sette suggelli. Voi sapete, il fratello Branham era sincero, talvolta ha anche tenuto delle predicazioni che non erano così rivelazioni, letto un passo biblico e ha parlato tramite lo Spirito Santo. Poi ci sono stati delle predicazioni dove il tema, i passi biblici, i particolari gli sono stati dati, e queste predicazioni li ha messo in rilievo qui, e gli dice: io credo che la predicazione è assolutamente da Dio, con il compito diretto come l'apertura dei sette suggelli. E voi sapete quanto i sette suggelli sono stati aperti. Prima Dio li ha mostrato in una visione, poi è andato là e i sette angeli gli sono apparsi, e il Signore gli ha detto di ritornare indietro perché il tempo di aprire i sette suggelli è raggiunto. E le predicazioni dopo l'apertura dei sette suggelli, e qui dobbiamo capire che non possiamo leggere e andare via. Forse un giorno sarà forse troppo, ma io spero di no. Io spero di no, ma io credo che non abbiamo ricevuto troppo di ciò che Dio ha detto. E se alcune volte Egli dice la stessa cosa, come in una scuola, finché l'abbiamo capito, talvolta si dice: il pastore non predica due volte, ma l'insegnante lo ripete alcune volte, finché siano capiti dagli alunni. E qui l'abbiamo capito e abbiamo a fare con un ammaestramento definitivo. E se ripete le cose, dobbiamo dire come Pietro, e che sia una gioia che io vi scrivo sempre la stessa cosa per tenervi fermi in Cristo. Se queste cose vengono dette affinché possiamo essere pienamente in Cristo. E io penso il nostro caro fratello ieri nella preghiera l'ha detto in modo chiaro. Paolo scrive realmente ai Corinzi ciò che noi portiamo è sapienza divina. E cosa era? Non era qualcuno che ha detto questo, ma l'apostolo Paolo. La parola di Dio gli è stata rivelata per i figlioli di Dio, e la stessa vale oggi per il fratello Branham. Egli non era qualcuno, ma fin dal corpo della madre era chiamato e determinato da Dio di questo ministero. Paolo non ha scritto nei Galati la stessa cosa. Egli scrive: quanto piace a colui che fin dal seno della mia madre a rivelare il suo figlio, separato fin dal corpo della madre. Il profeta Gia non ha detto la stessa cosa, anche fin dal grembo della madre. Prima io ti ho fatto quale profeta per i popoli. Questa è la predestinazione di Dio nella vita degli uomini che avevano il compito di portare un messaggio particolare al popolo di Dio. Quindi ciò che noi meditiamo ora non è una sapienza degli uomini, ma una sapienza rivelata da Dio, in cui viene rivelato la volontà di Dio. Qui sta scritto: era la parola di Dio. Io vi ho parlato del messaggio che io volevo predicare. Ciò è stato, doveva poi seguire i sette suggelli. Oggi vi chiedo perché il messaggio potente doveva prima venire il segno, perché c'è soltanto una schiera sulla terra che crede ciò che è stato detto tramite l'apertura dei sette suggelli. E questa schiera tramite lo Spirito Santo deve essere sigillata con lo Spirito Santo. Non si tratta che debbano essere aperti i sette suggelli, ma che Dio possa dare queste rivelazioni e che possa portare la sua parola. Si tratta di questo, non soltanto di una unzione come l'abbiamo considerato, ma il suggello di Dio, e sappiamo doveva seguire i sette suggelli affinché ci sia un rapporto con tutti coloro che dopo l'apertura dei sette suggelli avranno la grazia di credere, di accettare e poi di operare. E alla schiera che non interpreta o fa qualcosa di proprio di questo, ma che vanno ai piedi del Signore e dicono: Signore, il Signore ha parlato, chi non dovrebbe udire? Egli ha parlato, non dobbiamo stare attenti. Poi sta scritto: l'ultimo messaggio era il punto culminante dai sette suggelli, cioè il segno, e tutto è stato dentro. Dobbiamo esaminare noi stessi. Se siete nella fede, il Signore vi benedica. Questa è la domanda. Dobbiamo esaminare noi stessi se siamo nella fede. E spesso il fratello Branham ha preso il passo di Marco. Coloro che credono, questi segni li seguiranno. E egli dice: se non vi seguono, non credete. E ognuno lo può capire, perché Dio non può illudersi e non può annunciare un'altra cosa e poi che sia in un nulla. Deve stare alla sua parola, e egli sta alla sua parola, e noi dobbiamo avere la fede per avere l'esperienza e che queste cose possono adempiersi. E se il fratello Branham qui tramite lo Spirito Santo l'ha ricevuta e l'ha tenuta, non per portarci in un dubbio, una disperazione, ma affinché che possiamo avere la speranza che Dio adempie ciò che Egli ha detto. Sapete, vi è un... e può far cadere gli uomini senza che abbiano speranza, hanno dubbio. E questa è la fine. Ma se il fratello Branham qui parla del dubbio, della disperazione, allora non di una disperazione senza speranza e che finisce con, ma con una disperazione e un grido che sono insieme con la promessa di Dio e con la fede nell'adempimento di ciò che Dio ha promesso. È una grande differenza. Se noi incontriamo un uomo che è veramente disperato, senza speranza, o un uomo che è disperato eppure nel suo cuore è una speranza. Cosa era col nostro Signore a Getsemane? Vi era veramente disperato. Signore, passa questo calice lontano da me. E sappiamo, ma egli sapeva esattamente, poteva dire: distruggete questo tempio e in tre giorni lo riedificherò. Non era una preghiera con il sapere che apparteneva al grande piano e programma di Dio. e dopo la crocifissione e il sepolcro ciò ha avuto luogo, la risurrezione. Così io penso anche questa predicazione non è la fine, ma è l'inizio di un operato di Dio, e l'operato di Dio non può accadere finché Dio ci porta in una distretta. E Paolo scrive che egli ha partorito i credenti di nuovo con dolore finché Cristo prendesse forma in loro. E se noi guardiamo tutte queste cose, possiamo leggerle, ma dobbiamo capire ciò di cui si tratta, cioè che dopo l'apertura dei suggelli, che Dio parla a coloro che sono destinati ad essere suggellati tramite lo Spirito Santo, e la Sacra Scrittura dice: siete suggellati per il giorno della redenzione. Con ciò si parla della redenzione del corpo. La nostra anima è stata redenta. Abbiamo vissuto il Dio, ma il nostro corpo aspetta la redenzione. Perciò tutti questi messaggi, egli disse, in questo concetto il segno, tutto è stato riassunto, cioè è il tutto, il compimento dell'opera di Dio nei singoli credenti che sono chiamati ad una vita nuova e a essere suggellati con lo Spirito Santo. È il riassunto di tutto ciò in Gesù Cristo. I passi biblici riguardo a Lui si sono adempiuti, e neanche un passo è rimasto inadempiuto. Così anche nella sposa, nel corpo di Cristo, tutti i passi biblici devono adempiersi al 100%. E se qui viene detto che dobbiamo avere questo grido nei nostri cuori, ora per alcuni minuti parliamo del concetto, il grido di distretta. Talvolta c'è bisogno una distretta per portarci nella disperazione. È tremendo che deve essere così, ma noi uomini capiamo tutto piano piano, è così. C'è bisogno di una disperazione, e quando qualcosa avviene si comincia a operare perché sono gettati in una disperazione, ma in realtà viene manifestato nella disperazione ciò che siete. Nella disperazione vediamo come siete fatti. Questa è la faccenda. Viene nella disperazione fuori ciò che non viene mai fuori. Ma io dico ancora una volta, non siamo in una disperazione senza speranza, ma con una speranza divina. Siamo, anche se il nostro cuore è curvo e siamo forse prigionieri, ma crediamo che il Signore è venuto per liberare i prigionieri, e dopo che sono liberati prendono le circostanze e gli uomini che erano. Cosa sta scritto in Isaia 61 del nostro Signore? Egli è venuto per liberare i prigionieri, quelli che erano legati, e per annunciare l'anno accettevole del Signore. Se poi siamo prigionieri delle circostanze, non possiamo aiutare gli altri. E così Dio ci ha portati in una situazione di disperazione per sapere in quale disperazione, in quale situazione centinaia e migliaia di uomini che non possono aiutarsi. Chi può portare a loro la liberazione? Coloro che Dio ha aiutato. Chi può aiutare un uomo nella disperazione che dice: ascolta, io voglio ammazzarmi, io non posso più, tutto è alla fine, basta, la mia vita non ha più senso. E forse scuoteremo la testa, avrei detto, pensato, dimenticatelo, oggi non lo posso più dimenticare, io so ciò che tutte queste cose significano, ciò che portano con sé. Ognuno può dire: io ti capisco e mi rallegro, ma devo dire, lo cercate soltanto. Cercate di fare il vostro meglio, di capire qualcuno nella sua situazione, e Dio lo conta, ma lo potete capire? Non lo potete capire se voi siete nelle sue scarpe e andate sulla via che doveva andare, altrimenti non è possibile. Qui ci viene detto che vi è una situazione disperata in cui ci troviamo, e questa disperazione non deve venire, è già venuta, e non soltanto su di me, ma sopra noi tutti, perché vediamo ancora la Chiesa dove dovrebbe essere, e non tutti sono là dove dovremmo essere, e noi tutti siamo in questa disperazione, in questo grido. Ma che io possa dirlo ancora una volta, quanto è difficile possa essere una situazione. E se noi pensiamo ai tre uomini che erano nella fornace ardente, la situazione era tremenda e potevano gridare, ma ha detto: oh Dio, o Re, che tu sappia, se il nostro Signore che noi serviamo non ci dobbiamo trovare essere in una distretta, non perdere la testa, ma mettere la nostra speranza in Lui, allora anche noi usciamo dalla fornace ardente senza ci sia odore di fumo in noi. Così era con questi tre uomini, ma nell'ora della distretta hanno messo la loro speranza nell'Iddio vivente e hanno saputo nei loro cuori che Dio non li lascerà. Quanto sta scritto? Che nessuno sarà svergognato o deluso. Chi mette la sua fiducia nel Signore, dovremmo noi essere svergognati alla fine, essendo circondati di una grande nuvola di testimoni? Se tutti potessero presentarsi stamattina del primo all'ultimo, ci griderebbero: perseverate, vale la pena, state fermi, perché alla fine sarete coronati. Quanti sono passati su questa terra e la lettera agli Ebrei ci dice che il mondo non era degno, ma hanno portato la semenza divina, erano vestiti con pelle di capre e hanno fatto il loro viaggio su questa terra. Oggi sono nella gloria, oggi aspettano il compimento della sposa, non potevano arrivare al compimento senza di noi. In Cristo tutto doveva essere messo insieme. Qui sta scritto, una distretta porta, l'abbiamo già sentito, non è una teoria, sappiamo che è pratica. L'abbiamo vissuto e lo dico chiaramente nel mio cuore, c'è veramente una fiducia nel Dio vivente che tutto ciò ha uno scopo. Talvolta possiamo dire non serve a nulla, non serve a nulla, forse ai tuoi occhi, negli occhi di Dio vale la pena, ha senso. Da noi sembra senza speranza, senza scopo, ma tutte le cose dobbiamo le vederle dagli occhi di Dio e così siamo aiutati. Dobbiamo ricevere ogni cosa in vano. Tutto ciò che Dio ha fatto deve essere sciolto? No. Ci sarà una sposa lavata nel sangue dell'agnello, sigillata con lo Spirito Santo, di un solo cuore, di una sola anima e anche con i frutti dello Spirito dal primo all'ultimo. Ma ci devono essere delle cose che devono essere piantate in noi. Non possiamo fare da noi stessi e ora sono amorevole, ciò non va. Non possiamo dire ora sarai, non può avere pace, non può essere amorevole, a neanche io, se non è l'amore e la pace di Dio abita in me e in te. Quanti uomini hanno pensato di fare pace, ma non potevano tenerla perché non avevano pace con Dio. Se avevano pace con Dio, erano portatori di pace. E così l'ha detto Paolo, che noi tutti possiamo essere degli uomini pacificatori. Io leggo Efesini nel capitolo 2, qui sta scritto nel versetto 15. La legge fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Cosa abbiamo letto qui? Per così in lui stesso, per fare un uomo nuovo, un vecchio uomo può dire: ora io porto pace, ora sono umile, da ora sarò umile e possiamo pensare tutto e tutto ciò non serve a nulla. Abbiamo bisogno di una realtà divina e questo uomo nuovo è portatore di pace perché sta scritto un nuovo quale portatore di pace e ora capiamo perché tanti sono unti dello Spirito Santo senza essere cambiato nell'anima. E il fratello Branham dice: se leggiamo la predicazione, uno ha un fatto un gruppo, la Trinità, un altro dell'unità di Dio, e sempre combattono gli uni con gli altri, e se vi combattono ancora, non avete nulla. Possiamo avere nella testa, nella dottrina, ma non in realtà. E Dio ci vuole portare a questo punto prima che possiamo avere questa disperazione e diciamo: Signore, siamo veramente credenti, abbiamo vissuto la nuova nascita o no? Abbiamo e siamo stati battezzati dal Spirito Santo o no? Se sono suggellato o no? Questo è lo scopo di queste predicazioni, a cosa ci serve l'apertura di Dio, e se sapessimo tutti i misteri, e se non avessi l'amore, oh quanto Dio l'ha pensato bene per noi, non ha soltanto rivelato i suoi misteri, vuole farci partecipi della sua natura divina, della sua vita, della sua risurrezione. Tutto ciò dovrebbe essere in noi e essere rivelato, ci viene detto, per un uomo nuovo. Beati quelli che portano la pace, e un uomo che ha pace con Dio sarà là dove c'è combattimento, porterà la pace. Questa è la natura della nuova vita. Non fosse scritto ancora ad un unico uomo nuovo, allora soltanto ad un uomo potremmo pensare. Ma qui sta scritto ad un unico nuovo uomo, quale portatore di pace e di riconciliare i due con Dio in un solo corpo tramite la croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. L'inimicizia è stata messa nel giardino in Eden, e l'abbiamo già considerato che tutti i figli di Dio sono stati presi in questa inimicizia, ma sappiamo che sulla croce di Golgotha vi è stata la pace, piena salvezza in Gesù Cristo, il nostro Signore. E se noi abbiamo in Cristo questa piena salvezza, allora è accaduto per noi. In noi viene qualcosa di nuovo, e questo nuovo è la vita nuova di cui abbiamo udito. La vita è nel sangue, è la vita divina che era nel sangue divino di Gesù Cristo, è venuta sulla Chiesa tramite l'effusione dello Spirito Santo. Ma voi sapete, a Pentecoste le due cose, vi era fuoco e Spirito, e ciò abbiamo bisogno in questo ultimo tempo. Forse noi tutti vuole portarci in questa situazione dove non c'è più speranza, e soltanto possiamo dire, possiamo, ma la domanda è questa: dove Dio vede la fine? Cosa vuole il Dio? E diciamo apertamente: io vorrei che la volontà di Dio avvenga, e la volontà di Dio per la mia vita così deve essere. Terrenamente dirò: vorrei questo, vorrei quell'altro. Io ho raggiunto questo punto, e che avvenga la volontà di Dio. Non c'è altra scelta. Noi siamo qui per fare la volontà di Dio, e che Dio possa aiutare e dare grazia a te e a me, affinché in tutta la nostra distretta, in la nostra miseria, che possiamo avere la piena speranza nel pieno Signore, ma che sempre sia sempre più grande e potente, e che facciamo come Abramo, là dove non c'era più speranza, egli ha avuto piena speranza nella promessa che Dio gli aveva dato. Le promesse di Dio non vengono mai, perché Gesù ha sigillato ciò che ha promesso nella parola. Il cielo e la terra possono passare, ma chi crede troverà. E noi vogliamo credere, così come dice la Scrittura. e ricevere ciò che ha promesso, affinché tramite la sposa, tramite il corpo del Signore, e ancora una volta la potenza di Dio, la rivelazione di Dio possa avvenire. Gesù disse: il figlio non fa nulla se non vede ciò che fa il padre. Noi vogliamo dire la stessa cosa e dire: Signore, mostraci il prossimo passo, rivelaci la via sulla quale dobbiamo andare e la parola che dobbiamo portare, e il Signore lo farà per grazia. È un Dio fedele, non lascia venire la distretta, ma ci conduce fuori dalla disgrazia, dalla distretta. Quanti esempi potremmo dire? Che Dio ci benedica e sia con noi tutti per grazia. Amen.